Benvenuti. L'incontro l'abbiamo pensato soprattutto per i giovani, quindi siete tutti promossi giovani e avete diritto di calare di 20 anni almeno la vostra età anagrafica, anche 30. Grazie a Padre Francesco Maceri di aver accettato il nostro invito. Padre è docente stabile di teologia morale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, di cui è stato per anni preside fino alla scorsa estate, fino al 22. E ieri è stato ospite del nostro istituto teologico e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure per la promozione inaugurale dell'anno accademico. In occasione di questa sua presenza a Genova gli ho chiesto di parlarci di John Henry Newman, un autore che lui conosce bene e che ama. E questo secondo punto mi piace sottolinearlo, perché nella conversazione ieri, nella produzione, sia nelle conversazioni che abbiamo avuto in questi due giorni, si vede che ha una conoscenza scientifica e profonda del tema, affianca un amore personale, e che credo che sia cosa importante in genere, perché in realtà conosciamo soltanto ciò che amiamo. Ma per un autore come John Henry Newman ancora di più, perché lui teorizza proprio questo aspetto dell'influence, del reciproco influsso e di quanto sia importante la relazione personale anche in ordine alla crescita spirituale. E in questo mi permetto di azzardare l'idea che voglia il livello di sintonia più profondo con San Filippo Neri, anche perché dal punto di vista dello stile questo accademico inglese è molto buono, ma anche molto, molto formale, almeno risulterebbe così. Non sembra proprio un discepolo di quell'uomo educato, intellettualmente fine, ma anche molto giocoso come era il fiorentino Filippo Neri. Ma entrambi credevano nell'importanza del rapporto, non solo del rapporto personale col Signore, solus cum solo, ma di come è importante che qualcheduno ci aiuti in questo nostro cammino. E una delle caratteristiche del nostro oratorio è peraltro sull'annuario pontificio, quando vengono messe quelle due righe di presentazione di un istituto, è di favorire l'incontro personale, la pietà personale intesa proprio come l'incontro personale, cioè il gruppo è in ordine al fatto che ciascuno sviluppi questa sua relazione. In modo, per dirlo ancora a volte, concludo con John Henry Newman, cor e cor loquitur, che il cuore possa parlare al cuore. E per noi, padri oratoriani, per noi preti in genere, ma per tutti noi, nella misura in cui il Signore ci concede la grazia di essere un po' tramite dell'incontro dei nostri fratelli con Lui, la capacità di fare come Giovanni Battista, amico dello sposo, diminuire e di lasciare spazio e di dire di fare quello che serve e solo quello che serve, perché poi ognuno possa veramente coltivare questa sua relazione che è sempre personale e sempre, come ci ricordava anche ieri Padre Francesco nella sua relazione, esiste una provvidenza personale che ha come fine proprio quello dell'incontro col Signore. Non mi dilungo sui meriti accademici e del padre, che è un membro della Compagnia di Gesù, e ha fatto il noviziato a Genova, ieri mi diceva, e forse da allora non era più stato nella nostra città. cerchiamo di riscaldare l'ambiente in modo che si senta attratto a tornare a Genova, ma non soltanto perché lo sfruttiamo, ma anche perché se la possa un po' godere, magari in un momento di riposo e di ricarica anche umana, oltre che spirituale. Grazie.
Buonasera a tutti, intanto grazie ai padri dell'oratorio per l'invito, grazie a padre Mauro perché questo incontro avremmo dovuto farlo 3 anni fa, nel 2020, poi c'è stato il Covid, ma insomma lui ha continuato a tenerlo in mente e programmarlo, quindi lo ringrazio per questo invito, per questa possibilità e grazie a voi presenti e anche per l'impegno, la generosità con cui vorrete ascoltarmi. Allora, rispetto a ieri sarò molto più breve perché era una cosa accademica, quindi però spero comunque i contenuti che siano buoni anche questi, no? Però diciamo parlerò magari di meno, di alcuni spunti e poi lasciare più spazio anche per le domande. Allora, io dunque il titolo è John Henry Newman guida fedele nel cammino di conformazione a Cristo. Allora, io partirei da una frase che non è di Newman, è di Thomas Scott, che Newman ancora giovane lesse e che poi è rimasta impressa nella sua mente, nel suo cuore. La frase è questa: la santità piuttosto che la pace. Ovviamente capite, no? Non è che poi fosse un bel affrontare, ma la santità. Che cos'è la santità? Possiamo dire tante cose, ma diciamo che poi la santità è prendere sul serio il desiderio di Dio che ogni uomo diventi somigliante a suo figlio Gesù, conforme a Gesù. Dio non si accontenta di poco, ci fa, pur sapendo che siamo delle creature umane, siamo fragili come l'erba, tutte le nostre fragilità le conosce, ma nello stesso tempo Dio ha posto una sfida, diciamo innanzitutto a se stesso, quella di fare di noi creature umane degli esseri simili al suo figlio Gesù. No, che è il santo, no? Quello che diciamo, è il volto umano, no? L'immagine umana perfetta di Dio, della grandezza di Dio, della santità, della diversità di Dio. Ecco, noi siamo chiamati a questo e Newman ha preso sul serio questa nostra vocazione. Perché vi dico questo? Perché se non teniamo conto di questo, forse poi Newman certe volte ci può sembrare anche un po' esagerato, un po' come dire, teorico, astratto, che non, diciamo, non tiene piedi per terra. Allora, dobbiamo credere che il Signore è veramente per noi un grande progetto, che è questo della santità. E nel titolo, quindi già capite che una delle cose che Newman non ha mai accettato per sé, innanzitutto, era quella della mediocrità, il pensiero che si potesse essere già sufficientemente credenti, sufficientemente cristiani. No? Questo per lui era proprio il pericolo più grande del quale un cristiano potesse incorrere, perché siamo chiamati appunto a somigliare a Gesù, ad una perfezione che non raggiungeremo, ma alla quale siamo chiamati a tendere sempre di più, passo a passo. Nel titolo ho messo John Henry Newman, guida fedele. Allora, avrei potuto anche dire guida, perché ho messo questo aggettivo fedele. È vero che i sostantivi sono più importanti degli aggettivi, ma anche gli aggettivi sono importanti. Sapete, nell'ebraico la parola fedeltà in pratica quasi coincide con la parola verità. Dio è fedele, è affidabile, ci si può fidare perché è vero, no? È solido, è una roccia. E allora è una guida fedele Newman, perché è un uomo che ha amato la verità e ha avuto, diciamo così, tra virgolette, in odio non tanto la menzogna quanto le mezze verità, che sono le più pericolose. Quindi fedele in questo senso, ecco, un uomo che ha amato la verità, ha cercato la verità nella sua vita, cioè la quale verità? Non è la verità filosofica, è la verità del proprio rapporto con Dio, chi è Dio in sé e per me, chi sono io, no? Davanti a Dio. E quindi poi con questo Dio e me stesso scoprire anche la verità. Allora proviamo a vedere alcune di queste mezze verità e quindi capiamo in che senso lui è fedele. Alcune di queste mezze verità riguardano la scrittura. Ecco, mentre io parlo, poi tocco un po' a voi cercare di capire quanto quello che dico possa essere vero e utile anche oggi. Cosa vuol dire le mezze verità della scrittura? Ai tempi di Newman si separava, si faceva una separazione tra legge e Vangelo. Ecco, c'è chi sottolineava la legge, chi sottolineava a scapito del Vangelo e viceversa. Ecco, chi, diciamo, sottolineava la legge a scapito del Vangelo, in pratica possiamo dire che rimaneva a livello un po' dell'Antico Testamento, comunque di chi vede nel Vangelo, nella rivelazione, soprattutto un codice etico, quindi un'indicazione di principi, di valori morali nobili, alti. Ecco. E quindi anche il Vangelo, la rivelazione, quindi la religione cristiana come uno strumento di civilizzazione, ecco, di educazione. Ecco, questo. Quindi tutta la dimensione invece della grazia, della redenzione, della salvezza, del dono dello Spirito Santo, non gli interessava, no? Tutti i sacramenti. Quindi diciamo la religione è ridotta alla religione civile, ecco. I dogmi, la grazia, tutte queste cose, i battesimi, i sacramenti, non significano niente. Altri invece sottolineavano il Vangelo come il Vangelo della grazia e, come dire, questo lo facevano a scapito invece delle esigenze etiche del Vangelo, no? Ecco, pensavano che il Vangelo è il Vangelo della grazia, il Vangelo della misericordia, ecco, il Signore ci ha amato, il Signore ci ha perdonato, e le esigenze, gli impegni che invece il Vangelo ci richiedeva venivano relativizzati, trascurati, no? Quasi come se con la sua grazia e con il suo amore il Signore in qualche modo avesse reso inutile il nostro impegno. Quindi c'era questa divisione. Ecco, Newman dice no. Ecco, la rivelazione, la parola di Dio, il cristianesimo è grazia, è redenzione, è salvezza, no? Non è solo una religione per civilizzare il mondo, per rendere un po' migliore il mondo, non è solo semplicemente per questo, ma è anche esigente, perché il Signore Gesù con la sua grazia non ci ha liberato dagli impegni etici, no? Ma e neanche ce li ha resi più facili, ma ci ha dato la grazia di compierli pienamente. In qualche modo la grazia ci rende possibile, ecco, di poter ancora di più, ecco, vivere le esigenze morali, le esigenze etiche del Vangelo. Ecco, quindi questa era una prima separazione che esisteva al suo tempo e che lui cerca, non cerca, mette insieme, no? E ricongiunge. C'è ancora, possiamo dire, un'altra divisione che riguardava sempre la dottrina rivelata, cioè Nel Vangelo certamente ci sono delle pagine, quando dico Vangelo non pensate ai quattro Vangeli soltanto, no? Il Vangelo è anche un termine per indicare tutta la parola di Dio, quindi possiamo indicare anche che il Vecchio Testamento è tutta una buona notizia, che trova poi nella persona di Gesù il suo compimento, il suo apice. Allora, certamente nella Scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, ci sono delle pagine luminose, pagine di consolazione, pagine di grande conforto, ma ci sono nella Scrittura anche pagine in cui si mette in evidenza la condizione di peccatore dell'uomo, e ci sono anche pagine che noi diremmo sono meno di conforto, meno luminose. Sentirci dire che il Signore è buono, che il Signore ci perdona, non so, la parabola appunto della pecorella smarrita, ci fa respirare, no? È vero. Però, non so, poi Gesù ci dice anche, per esempio, che dal cuore dell'uomo escono cupidigie, adulteri, omicidi, invidie. Forse qui ci sentiamo meno consolate, o mi sbaglio, no? Ecco, ci ricorda appunto il Signore tante belle pagine luminose, ecco, del suo amore che è infinito per noi. Poi però ci parla anche che la via è stretta, no? Sforzatevi di entrare. Quindi c'era un po' nel suo tempo questa tendenza di sottolineare le pagine luminose di consolazione, di conforto del Vangelo a scapito di queste altre pagine che potremmo tra virgolette dire più severe, cioè in cui si parla dell'uomo, della sua condizione di peccatore, in cui si parla della necessità di sforzarsi, no? Ecco, per entrare nel Regno dei Cieli. Ecco, questa era un'altra divisione al suo tempo che lui ricuce. Ci sono tutti e due, bisogna tenerli insieme, anche se a volte non riusciamo con la ragione ad armonizzarle, no? Ma questo non deve essere un motivo per, diciamo, rigettarne una dimensione e un aspetto. Non so se mi sto spiegando, Quindi questa è un'altra divisione che io penso che esiste anche oggi, e comunque anche oggi questo rischio di separare questi due aspetti. C'era poi anche un altro tipo di separazione, quindi di mezze verità, che riguardava anche l'identità di Dio. E qui è un po' delicata la questione, perché ci sono alcuni termini che ormai hanno acquisito un significato per noi per cui ci sono sgradevoli, e forse dovremmo riscoprirli e capirli meglio. Cioè, sicuramente lui dice in Dio c'è la misericordia, ma in Dio c'è anche l'ira. Non che Dio a volte sia misericordioso e a volte sia l'ira. Non è questo, Dio è sempre misericordioso, anzi lui dice sempre più misericordioso, se si potesse immaginare un di più in Dio, ma per farci capire. Però cosa vuol dire che Dio c'è anche l'ira? Cioè, vuole farci capire che Dio è veramente completamente estraneo rispetto al peccato, questa è l'ira, no? Però, tra il peccato e Dio non c'è, non può esserci nessuna, diciamo, connivenza, nessun apporto. E quindi è come dire, dinanzi al peccato non ci può essere da parte di Dio. È un po' come la nostra indignazione, che non vuol dire perdere la pazienza, no? Ma dinanzi al male sentiamo che proviamo una ripulsione, no? Un rigetto. E quindi che cosa significava poi in pratica questa divisione in Dio, no? Significava che si trascurava moltissimo nella vita concreta, nel rapporto con il Signore, la dimensione della riverenza e del timore. una parola, appunto, questa timore che normalmente viene inteso come paura, ma per Newman il timore che cos'è? È il sentimento che l'uomo prova dinanzi alla santità, alla diversità, alla grandezza di Dio. È un sentimento, il timore innanzitutto, di meraviglia, di stupore e poi di grande rispetto. Ecco, questo si è perso nel suo tempo, c'è chi l'aveva perso. Cioè, l'aspetto che è vero del Dio che ci ama, del Dio misericordioso, aveva fatto perdere questo senso anche della santità di Dio, quindi del rispetto, no? La consapevolezza di trovarsi davanti a uno che è tutt'altro rispetto a noi. Questo lo vediamo forse, perché mi piace anche fare esempi concreti, no? Cioè, c'è una familiarità con Dio che a volte non è autentica, no? Proprio perché non dice tanto intimità, ma dice che forse abbiamo perso la percezione di chi è veramente Lui. Quando voi leggete i Vangeli, soprattutto nei Vangeli di San Matteo, mi pare, vedete che la gente, quando si avvicina a Gesù, si inginocchia. La peccatrice si getta ai piedi di Gesù. Sono dei gesti, non sono gesti di umiliazione nel senso di disprezzo di sé, ma dei gesti attraverso i quali si vuole riconoscere che Gesù non è semplicemente un buon uomo, un filantropo, no? Che c'è in lui qualcosa, appunto, che meraviglia, che desta stupore. Nessuno ha mai parlato come quest'uomo, no? E tutti erano stupiti. Ecco, quindi un Dio un po' troppo familiare, diciamo così, a scapito di quel Dio che è tutto santo. E si traduceva poi anche nel rapporto con, diciamo, la negligenza di questo atteggiamento del timore, che è il timore di Dio, questo rispetto. Ecco, qui c'è un pianoforte e ho letto sopra, c'è un foglietto di Gimbo. Guardate, questo è un pianoforte del 1800, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, non sentite bene per appoggiarci per gli oggetti. Cosa vuol dire? Abbiate rispetto. Cioè, quando ne siete vicino, c'è un certo timore, non è paura. Cioè, attenzione, cura, avvicinatevi consapevoli di quello che è. Non è un pianoforte. Quindi questo atteggiamento verso Dio che si perdeva. Sembra una cosa da poco, ma per Newman questo era molto importante. Ecco, quindi questa era un'altra delle mezze verità. Dobbiamo tenerne conto di queste cose, perché altrimenti poi anche sul versante antropologico c'è dell'uomo. Quindi mezze verità che riguardavano la rivelazione, che riguardano l'identità di Dio, quindi il nostro atteggiamento verso di Lui, che deve essere un atteggiamento di amore e timore che stanno insieme. L'amore fa sì che il timore, il rispetto, non diventi paura, e il timore fa sì che l'amore sia vero, sia autentico, rispettoso anche dell'identità di Dio. C'era poi ancora un'altra mezza verità che riguardava invece la persona stessa. Allora, nei tempi di Newman c'era chi valorizzava molto la dimensione affettiva dei sentimenti, per cui, come dire, la qualità della propria vita cristiana si misurava dalla densità, dalla forza dei sentimenti. Più hai sentimenti vivi, forti, emozioni forti, più sei credente, più sei cristiano. Questa è la prova, quello che tu senti. Dall'altra parte invece c'erano quelli che esasperavano la ragione, ecco, per cui potremmo dire Dio va bene, ma nella misura in cui lo possiamo comprendere, no? Ecco, era un Dio a misura della ragione umana. E quindi capite quali sono le conseguenze. Evidente che chi dà molta importanza ai sentimenti, cosa succede? Allora, l'uomo è sentimento e ragione, quindi non sono sbagliati, ma non bisogna che uno vada a discapito dell'altro, no? Perché se lasciamo prevalere i sentimenti, le emozioni nella nostra vita cristiana, cosa succede? Succede che di fatto i sentimenti, ciò che noi proviamo, dice Newman, diventa più importante di Dio stesso. Non è più al centro del nostro rapporto Dio, nella sua identità, per quello che lui è, ma ciò che è importante è quello che io sento, stante il rapporto a Dio. Non so se riesco a spiegarmi, no? È come dire, quando uno cerca la consolazione di Dio e non il Dio consolatore. E quindi questo è un altro aspetto, no? Il quale è che appunto a questo punto ciò che io sento, potremmo dire anche la mia esperienza, è più importante di Dio, e di chi è Dio. Per cui questo anche nel nostro linguaggio, noi certe volte assolutizziamo, e questa è la mia esperienza. Pare che quando uno faccia riferimento alla sua esperienza, cioè è un assoluto. Certo, la tua esperienza è importante, la tua esperienza di Dio, ma Dio è più grande della tua esperienza. Non puoi fermarti alla tua esperienza di Dio. E quindi la ragione è la stessa cosa, perché è evidente, la ragione molte cose non le capisce, e se adesso Dio uno, trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma su tutte queste cose che non si capisce niente, mettiamo da parte, quello che non capisco non mi interessa, viene escluso, no? Ecco, va a tenere insieme le due cose senza assolutizzarle. Ovviamente ciò che permetteva per Newman l'equilibrio e l'armonia tra, diciamo, la ragione e la volontà era la coscienza, cioè un rapporto profondo, intimo con il Signore, percepito proprio come il Creatore, il Redentore, ecco, quindi come colui a cui dobbiamo la vita e la salvezza. Ecco, quindi questa era ancora altre, diciamo, divisioni che, quando quindi dico Newman è fedele, è il Newman che cerca la verità, è il Newman che è consapevole, mette in evidenza le mezze verità e propone di superarle. Non so se mi sono spiegato anche qui, quindi questa è la fedeltà. Quindi adesso direi che può essere utile che anche ciascuno di noi provi a riflettere un po' sulla nostra vita, su questo. Il bello di Newman è proprio che, quando lo si legge, lo si ascolta, e veramente ti prende per mano, e non è che semplicemente ti illumina la mente, ma ti aiuta e ti porta a interrogarti in profondità, a vedere che cosa c'è nella tua vita. Newman, ancora per capire che senso poi una guida fedele, lui lo dice, ha combattuto, diciamo, il suo avversario, è stato soprattutto il liberalismo, che continua ad essere anche presente nei nostri tempi. Che cos'è il liberalismo? Leggo un po' perché meglio far parlare lui. Cioè, per il liberalismo in religione, il liberalismo in religione è la dottrina che non c'è nessuna verità religiosa positiva. Un credo è buono come un altro. Esso è incompatibile con il riconoscimento di una religione come vera. Esso insegna che tutte devono essere tollerate, poiché tutte sono opinioni. La religione rivelata non è una verità, un sentimento, è un gusto. Non è un fatto oggettivo, né miracoloso. Ed è il diritto di ciascun individuo fargli dire proprio ciò che colpisce il suo pensiero o la sua immaginazione. La devozione non è necessariamente fondata sulla fede. Gli uomini possono anche andare nelle chiese protestanti e cattoliche, dare il bene da entrambi e appartenere a nessuna. Possono fraternizzare in pensieri e sentimenti spirituali senza aver affatto qualche dottrina in comune o vedere la necessità di esse. Poiché dunque la religione è così personale e peculiare e un possesso così privato, noi dobbiamo necessariamente ignorarla nelle relazioni interpersonali. Se un uomo stabilisce una nuova religione ogni mattina, che cosa ti riguarda? È così impertinente pensare alla religione di un uomo come alla fonte del suo guadagno o alla conduzione della sua famiglia. A volte, per cercare un po' di attualizzare, ci siamo convinti anche noi che la realtà è così, che voi vi immaginate che io pensi che il cristianesimo sia la religione vera, ma anche soltanto che possi pensare che ci sia una religione vera, adesso lasciamo stare il cristianesimo, no? Perché se anche ammetto come ipotesi che c'è una religione vera, perché Dio ha parlato e si è fatto conoscere, non solo la rivelazione attraverso il creato, ma una rivelazione positiva, storica, evidentemente se ammetto questo mi devo mettere alla ricerca, no? È una ricerca che è anche oggettiva, no? Non dipende più dal mio gusto, dal mio piacere. E questo significa appunto mettersi alla ricerca. Ecco, mi pare che appunto invece oggi ognuno ha la sua opinione e anche noi cogliamo questo rischio, perché forse da come ci siamo comportati anche nel passato, pensiamo che non imporre, ma affermare che il Dio che Gesù Cristo ci ha fatto riconoscere è il Dio vero, sembra quasi che sia da parte nostra una pretesa. Ma prima che sia una nostra pretesa, è la pretesa che ha avuto Gesù. Quindi non si tratta di imporre, no? Questo ha combattuto molto Newman, perché così di fatto poi si sgretola la religione, sembra che così facilitiamo tutto, no? Ma in realtà quando poi scompare un Dio vero si creano tantissimi idoli, in realtà si aumenta la conflittualità e non si diminuisce. Comunque questo era, diciamo, un altro elemento su cui lui ha combattuto moltissimo, per questo che ha ricercato la verità, non si fermava alle mezze verità. E legato al liberalismo nel suo tempo, non pensiamo al nostro quello economico, quindi tutto il discorso dei dogmi, la dottrina non vale via di seguito, è un po' la religione di oggi, tagli e cuci, ecco, ognuno si sceglie quello che vuole, che più confà a sé, ma così Dio scompare, no? Questa è l'idolatria, cioè l'uomo che si fa Dio a sua immagine, ecco, il Dio che gli serve, non Dio che serve di sua iniziativa all'uomo, ma l'uomo che asserve Dio a sé. C'era anche un'altra idea che mi sembra interessante, questa è anche un po' una bella provocazione per noi, e che riguardava il concetto della libertà. E sentite cosa dice Newman sulla libertà. In pratica, e mi pare che anche questo sia vero oggi, non so se vi è mai capitato, ma per esempio se una persona deve fare una scelta anche delicata, no? Si trova dinanzi a una situazione un po' drammatica, cosa faccio? Questo o quello? A volte anche dei credenti dicono: guarda, quello che è importante è che sii tu a scegliere. Non so se vi è mai capitato di sentire questo, no? Cioè, cosa faccio? Non so, faccio questo o faccio quell'altro? Ecco, l'importante è che sii tu a scegliere. Cioè, non esiste un bene o un male. La libertà è che io posso scegliere. No? Certamente, dice Newman, tu hai un diritto. Tu hai il diritto del libero volere. Hai dalla nascita il diritto di agire liberamente, di fare il bene o il male, di salvare o rovinare te stesso. È il diritto del mondo intero, non soltanto il nostro. Esso è l'attributo di tutti gli esseri razionali, ma il primo che esercitò questo diritto fu il demonio quando cadde. E ciascuno di noi, quando compie questo o quello in materie che riguardano se stesso, il suo Dio e gli altri, soltanto perché lo vuole e non a ragione della coscienza, cioè in fedeltà a Dio, sta seguendo l'esempio del demonio. Cioè non è che io sono libero perché compio quello che voglio, ce l'ho questo potere, no? Ma io sono veramente libero quando appunto compio ciò che il Signore mi chiede e quindi con la mia azione rispondo a Lui. Ecco, questo era un altro principio sul quale lui si è scontrato, o comunque che ha molto combattuto, e mi pare che sia un punto sul quale anche oggi vale la pena appunto di riflettere. Ci fermo un po' per capire questo, vado un po' al di là di Newman, ma giusto per esplicitarlo, mi rifaccio a un testo del Concilio. Noi dimentichiamo una cosa semplice, che possiamo usare la nostra libertà, ma può esserci un uso della libertà che diventa abuso. E quando noi abusiamo di qualcosa, cosa succede? Che lo roviniamo, no? Abusare significa usare di qualcosa, ma in modo da rovinarlo. E questo è così anche per la libertà. Quindi non è perché io sto usando la libertà, compio ciò che voglio, questo mi va bene. Perché usando in questo modo la mia libertà, in realtà posso abusarla e rovinarla. No? Allora, non perché agisco, sono libero perché compio ciò che voglio, ma a ragione appunto in seguito al dialogo che ho con il Signore nella coscienza. Va bene, queste erano un po' alcune cose per dire che cosa vuol dire che Newman è fedele, cioè è un uomo che cerca la verità, è un uomo che non si accontenta delle mezze verità, ecco, che cerca di armonizzare, diciamo, le varie dimensioni della persona. Ora veniamo alla seconda parte del titolo, che è quello della conformazione a Cristo, quindi anche della santità. Leggo qualcosa che dice lui perché è meglio, no? In fondo, in che cosa consiste, dice Giovanni, l'essere cristiano, l'essere discepolo, l'essere interessante? Essere discepolo significa amare Gesù Cristo. Siamo stati rigenerati, il battesimo, per Newman il battesimo è fondamentale, perché nel battesimo riceviamo lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è quello che, come dire, ci aiuta affinché poi possiamo amare il Signore Gesù. Anche quando non lo nomino, ma tenete sempre presente, ecco, per Newman l'uomo non è mai da solo. Lo Spirito è con lui, e proprio per questo può anche tendere alla santità. Quindi siamo stati rigenerati, battezzati, abbiamo ricevuto lo Spirito che è con noi, rimane in noi, affinché possiamo essere rinnovati ogni giorno secondo l'immagine di colui che ci ha rigenerati. Però, questo è il bello di Newman, che non rimane mai con un'affermazione solamente vera di principio, poi un po' come la telecamera, no? Quanto focalizza, mette sempre più a fuoco. Cosa vuol dire essere rinnovati, rigenerati per essere rinnovati secondo la sua immagine, l'immagine di Gesù? E dice, vivere alla presenza di Cristo, ascoltare la sua voce, appartenergli interamente. E uno potrebbe fermarsi qua, ma lui prega ancora. Appartenergli interamente, volontà, affetti e ragione. Non so se riesco a far passare le cose. Vedete come proprio questa telecamera? No? Siamo battezzati per somigliare a Gesù. No? Cosa vuol dire questo somigliare a Gesù? appartenergli, essere suoi interamente. Ma cosa vuol dire interamente? Vuol dire che tutto ciò che è nostro è suo, la volontà, gli affetti, la ragione. Sottomettendogli tutto. Noi siamo chiamati, dice Newman, non solo a progredire, ma a elevarci. È interessante questa distinzione, perché normalmente noi diciamo, beh, come vai? Va bene, andiamo avanti, stiamo camminando. Se uno va avanti, siamo contenti, no? Newman direbbe, ma veramente come cristiano, chiamato ad amare Gesù, ti dovresti elevare. Dice, è un po' esagerato, no? Ma ti ho detto prima, accettiamo la sfida che Dio ha accettato di fare di noi, che siamo povere creature, degli esseri che somigliano al Figlio, perché se non accettiamo questa sfida possiamo chiudere subito. L'accettare a Dio, noi colui la possiamo accettare. Cosa vuol dire questo? Allora, ve lo dico con un testo della Bibbia che non prendo da Newman, ma per spiegare, mi sembra, cosa vuol dire che non dobbiamo noi solo progredire. Perché progredire cosa significherebbe? Diventare le brave persone, oneste, giuste, che si comportano bene, moralmente reprensibili. Ce ne fossero tanti, eh? Elevarsi significa qualcosa in più, come diceva Papa Francesco, perché vuol dire che dobbiamo somigliare a Gesù, che era vero uomo e anche vero Dio. In qualche modo significa, senza smettere di essere uomini, ma diventare anche più che uomini. Possibile sempre grazie allo Spirito. Vi faccio un esempio. Ricordate quel brano del Vangelo in cui Gesù dice: chi ama suo padre, sua madre, suoi figli, moglie, marito, se stesso più di me, non è degno di me. Ricordate questo brano? Ora, uno che legge questo brano può pensare, certo che qui Gesù ci sta chiedendo molto, e in effetti Gesù ci sta chiedendo molto, ma ci sta anche facendo una grande offerta. Sapete, in greco la parola degno, axios, richiama l'immagine della bilancia con i due piatti. Ce l'avete presente? Quindi, quando Gesù dice quello, è perché ci vuole degni di sé. Cosa significa degni di sé? Significa che ci vuole alla sua altezza. Vuole che il piatto, no, dovrebbe funzionare. Il piatto sul quale siamo noi è all'altezza sua. Riesco a spiegarmi? Vuole che ce le diamo. Sembra che ci chiede, che esige. Ed esige, non è una cosa, uno potrebbe anche dire che è più che umana, non disumana, ma più che umana. Ma perché ci vuole all'altezza sua? Se voi pensate, per esempio, poi che quindi avere il suo peso, se voi pensate che peso nella scrittura significa gloria, la gloria è la pesante, il peso, cioè l'importanza, il valore di Dio, poi capite, ci vuole al suo peso, la sua altezza. Ecco, questo significa elevarci. E il cristiano, se non teniamo presente questo, anche le cose che lui ci dice, va bene, ci scocciano pure perché ci sembra uno che vuole troppo, insomma. Perciò vi ho parlato all'inizio anche della santità, vi ho detto che per Newman è chi pensava, ecco, che si potesse fare anche troppo come cristiani, quindi poneva un limite, e appunto, secondo lui già questo era peggio, perché significava entrare in quella mediocrità, tiepidezza di cui poi parla anche Gesù. Ecco allora, amare Gesù, elevarsi, appartenergli internamente, volontà, affetti e ragioni. Ora, senza prolungarmi troppo, Newman non si accontenta di dire questo, perché potremmo dire, va bene, San Giovanni Enrico, ma come faccio io a conformare, devo appartenere a Gesù con la mia ragione, con la mia volontà, con i miei affetti? Perché non basta che mi hai detto, appartenergli integralmente, cioè ragione, affetti e sentimenti, cioè cosa devo fare? Ci siamo? Lui lo dice. Ovviamente lo dice in maniera sparsa in tutta la sua predicazione, non è che lo dice in un posto solo. Ma nelle sue predicazioni, nelle sue conversazioni, rispondeva a questa domanda. Ecco, la prima cosa, cosa vuol dire appartenere al Signore anche con la nostra ragione? Appartenergli interamente. Allora, vi leggo una, sempre pento da lui, no? Noi non siamo suoi discepoli di Gesù se non lo amiamo, ma non possiamo amarlo se non abbiamo una cordiale gratitudine. E non possiamo sentire la gratitudine dovuta senza un acuto sentimento per ciò che Gesù ha sofferto per noi. Sentite allora, amare Gesù, cioè avere una gratitudine cordiale. Ma la gratitudine che faccio? Me l'ha detto, come mi nasce la gratitudine? È dono di Dio, ma da parte mia cosa devo fare? Pensa a quello che Gesù, come ti ha voluto bene, ti ha amato sino alla fine. E questa considerazione fa nascere la gratitudine, il sentimento, no, per la sua sofferenza. L'amore quindi sgorga da cordiali sentimenti di riconoscenza, questi provengono dalla compassione per la sua sofferenza. Ma non bastano, ho gratitudine, la gratitudine nasce dal fatto che ho un sentimento di compassione perché Gesù ha sofferto con me, ma non basta, no, perché i sentimenti non sono tutto, ma ci vogliono anche l'azione, no? Ecco, e allora ci vuole l'azione, ci vuole anche l'obbedienza, ecco che interviene anche la volontà. Quindi, vuoi amare Gesù? Cioè, gratitudine. Come nasce la gratitudine? Considera l'amore che ha avuto per te. Questo fa nascere i sentimenti, la dimensione affettiva, ma non fermarti ai sentimenti, perché deve essere comporta la volontà. Come viene comporta la volontà? Obbedisci a Gesù. Quando parliamo di obbedienza, perché adesso dobbiamo sempre stare attenti, perché le parole, se io dico obbedienza, intendo una cosa, ma voi chissà cosa intendete, perché può avere molti significati. Dobbiamo intendere la parola obbedienza nel senso cristologico. Cosa vuole tutto dire per Gesù obbedire? Gesù era certo, era figlio, sapeva che il Padre lo amava, no? E ha ricambiava l'amore del Padre verso di lui amandolo e avendo fiducia. Ma il figlio Gesù, fatto uomo, l'amore e la fiducia verso il Padre, come la dimostrava? Come la concretizzava? Non sono venuto nel mondo per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Cioè l'obbedienza per Gesù era il modo in cui, da uomo fatto uomo, concretizzava la sua riconoscenza verso il Padre che lo amava e la sua fiducia. Quindi quando noi qui parliamo dell'obbedienza a Gesù dobbiamo intenderlo come gratitudine che nasce da questo sentimento di compassione, perché abbiamo pensato, meditato la testa alle sue sofferenze, no? E quindi gli dimostriamo questa gratitudine, no? Questa vicinanza per lui che ha sofferto per noi, obbedendogli, l'obbedienza, e quindi entra in gioco la volontà. E quindi adesso si tratterebbe poi anche, quindi vedete, di esplicitare ancora di più tutto questo. Naturalmente qui Newman dice appunto gratitudine, la gratitudine è sentimento, di compassione pensante alle sofferenze che ha avuto per noi, obbedienza. Ora, nella vita concreta non dovete pensare che c'è quest'ordine, no? Ecco, perché questo ordine lo metto io, lo ha messo un umano, perché si deve esplicitare, non dobbiamo spiegare. Ma quello che è importante è capire come, vedete, entra in gioco tutti gli aspetti della persona. L'intelligenza, perché devo pensare, no? I sentimenti, perché appunto pensando a Gesù nasce in me questo sentimento di compassione, quello che lui ha sofferto per me, me lo fa sentire vicino, mi fa sentire vicino a lui, no? E questo sentimento di compassione diventa gratitudine, ma una gratitudine, un amore che si traduce anche nell'obbedienza, mi fido di lui, faccio quello che lui mi dice. Quanto tempo è passato? Mi fermo qua?
Sì. Ecco. Anche così lasciamo lo spazio magari per una o due
sì, domande. Sì.
Ancora almeno un'altra ora, però non è possibile.
No, va.
E allora, se c'è qualche domanda che ci può aiutare a capire meglio, io credo che una cosa sia emersa anche dalla lettura di questi brani di Newman, che Newman vale la spesa conoscerlo. Cioè, noi ringraziamo Padre Francesco perché ci ha dato alcune sottolineature, tra l'altro questa delle mezze verità è molto bella perché è anche molto attuale, però poi quando abbiamo letto i brani di Newman ci ha insegnato anche come leggerli, questa maniera cinematografica, a zoom, di approfondimento, ed è una cosa che però dobbiamo poi mettere in pratica, quindi iniziare a leggere qualcosina di Newman può essere un bel regalo che ci facciamo in vista a non di un aumento semplicemente di nozioni o abbiamo smarcato un altro autore spirituale, ma del nostro rapporto intimo con Cristo. Allora, la prima domanda la faccio io. Se ci può suggerire qualche testo di Newman for dummies, per principianti che vogliono un pochino affascinarsi. Cioè, devo fare l'errore che ho fatto io da ragazzo, ho preso l'Apologia pro vita sua e non ci ho capito niente per i tre quarti del libro. Devo dire che non mi ha nauseato, alla fine poi ci sono tornato in un altro modo, però se sentiamo errori questo ci può aiutare. Però sentiamo se c'è altre due domande, così gli diamo la possibilità di rispondere in una volta sola, che guadagniamo un po'.
Intanto grazie di cuore, io sono venuto questa sera bombardato dal lavoro, ma mi valeva la pena. E mentre lei parlava delle mezze verità, a me è riecheggiato nella memoria un capitolo di ortodossia di Chesterton, dove Chesterton parla proprio a riferimento al percorso della Chiesa Cattolica come una sorta di capo che avanza mantenendo l'equilibrio e domandano tutta una serie di verità che sono potenti come belve interocite se si separano le une dalle altre, no? Ed era questa prima osservazione, prima domanda, cioè io un po' di tempo fa mi era venuta la meraviglia di avviare una ricerca sul rapporto tra Newman, Chesterton e poi da Chesterton, Tolkien e Lewis, insomma la rinascita un po' del cattolicesimo inglese anche nel Novecento, e quello che lei ha detto mi ha confermato un po' in questo, perché ci ho proprio sentito questa attenzione al pericolo che è dentro un po' tutta la storia della Chiesa, quando si fa riferimento alle eresie, si fa riferimento proprio a queste verità impazzite. La mia domanda era relativa a se ci può dare un piccolo chiarimento sul tema del ruolo, quindi della coscienza, perché Newman è famoso per l'indesi alla coscienza prima che, sì, prima che al Papa, no? Allora, proseguendo un po' sulla strada che ci ha aperto stasera, che cos'è? Cioè, perché la coscienza è così fondamentale e come si struttura, come si forma una coscienza vera, e poi non semplicemente a modo di specchio. Mm-hmm.
se stessi, come rapporto sì.
Intanto
grazie. Se va avanti con questa ricerca, mi auguro di sì, me lo faccia sapere e poi magari quello, il frutto me lo faccia avere tramite padre Mauro. Ecco, penso che effettivamente sia un campo fecondo da esplorare questo. Allora, che cosa dovrei consigliare? Intanto la signora mi ha fatto questa domanda e io le avevo consigliato l'apologia fruttuita sessuale. Nel senso che, appunto, perché poi ognuno fa riferimento alla sua esperienza, perché sono un po' dell'idea che comunque la prima cosa importante, anche se si può capire poco, è quello di sentire che cosa lui dice di se stesso, ecco, soprattutto diciamo fino all'ingresso nella Chiesa Cattolica. Certamente l'apologia pro vita sua si possono fare tante letture, posso leggerlo giusto per conoscere i fatti, si può fare una lettura più approfondita, che è un po' quella che io ho fatto per la mia licenza, e allora già lì si può vedere un po' quello che cercavo di dire, cioè come di fatto Newman è vivendo le situazioni ecclesiali, i problemi che sorgevano dentro la sua chiesa, vivendo anche confrontandosi con il contesto culturale del liberalismo, evangelismo, come Newman, proprio vivendo questa realtà, non astraendosi, ha fatto un cammino interiore. Un cammino di interiore che era innanzitutto uno scoprire dentro di sé queste divisioni, quindi un armonizzare dentro di sé le varie dimensioni della persona, perché lui ha appartenuto a liberalismo, rischiava di diventare di andare tra i razionalisti, è stato anche tra gli evangelici, cioè, e questa è la cosa bella di Newman, che non dice delle cose teoriche, ma affrontando la realtà con i suoi problemi, le tensioni nella sua chiesa, ha unificato la sua vita. E quello che gli ha concesso di fare tutto questo è stato proprio la coscienza. Allora, quindi che cosa possiamo leggere? Direi che l'apologia non è facile, ma dipende dal tipo di lettura che si vuole fare. Se uno vuole sapere la sua vita, io direi che può essere questo. Altrimenti io direi, leggete i suoi sermoni. Ci sono i sermoni, dovrebbe ancora esserci in italiano, alcuni, non sono tutti, sermoni anglicani e anche sermoni cattolici. Lì c'era l'edizione dei sermoni anglicani, ma dovrebbe esserci anche un'edizione italiana di alcuni sermoni cattolici. Quindi io direi, cominciate con i sermoni. Anche quegli anglicani, era ancora anglicano, forse si sente qualcosa che, diciamo, per noi cattolici non è proprio una sensibilità che forse non è completamente cattolica, però possiamo leggerli, insomma, ecco, no? Non ci sono, diciamo, problemi di ortodossia, eccetera. Quindi la cosa migliore sono i suoi sermoni, perché lì appunto c'è, nei sermoni parrocchiali, per esempio, anche c'è il numero pastore, anche veramente parla al cuore delle persone. Alcuni del suo tempo dicevano, cioè in realtà lui faceva le prediche e nelle prediche vedevano letta la loro interiorità. Questa è la legge dei sermoni, cioè vi scava dentro, vi aiuta a entrare anche un po' in profondità nei meandri della vostra interiorità. Quindi direi, leggete i sermoni, se non so, scegliete voi l'alternativa, ma sono alcuni sermoni, questi pubblicati in italiano. Sì, la coscienza è difficile spiegare, dunque, che cos'è la coscienza per Newman, cerco di dirlo. Allora, se voi volete un testo famoso, il testo della lettera al Duca di Norfolk, ma secondo me c'è un testo ancora molto più bello, che si trova nel romanzo Callista. Devo sintetizzarlo brevemente, poi vediamo se esce fuori un po' per dirvi cos'è la coscienza, poi magari dico più in teoria. Callista era una giovane
sapete che Callista in greco tradotto significa la più bella, e questo già è interessante, perché è importante, quando si parla della coscienza si parla anche della bellezza, e adesso lo capiamo perché, dopo nel racconto. È una giovane di origine greca, vive, mi pare, a Sicca, nell'Old Africa, IV secolo, viene in contatto con alcuni cristiani, c'è anche un cristiano che un po' si innamora di lei, quindi vorrebbe che diventasse cristiana, ma non si sa se questo suo desiderio è perché lei ami Gesù o se perché così è più facile per lei sposarla. È interessante anche questa, diciamo, ambivalenza, un'ambiguità umana, normale, però importante che si sappia. Bene, poi succede che tutta la storia, insomma, i cristiani cominciano ad essere perseguitati e anche Callista viene condotta in prigione in quanto accusata di essere cristiana, ma lei non è cristiana. E allora le dicono, beh, non sei cristiana, lo dimostri offrendo l'incenso agli dei di Roma e all'imperatore. E lei si rifiuta perché? Perché dice, io sento nella mia coscienza l'eco di una voce, interessante, non dice la voce, l'eco di una voce che mi dice di non farlo. E questa voce, questa eco, sento che appunto è l'eco di qualcuno, di un Dio, anzi del Dio unico, del Dio creatore. Quindi è un'esperienza che lei fa. E quindi cioè, il fratello, che non si spiega, dice, ma scusa, ma non sei cristiano, che cosa ti costa a sacrificare, no? Da dove è uscito fuori questo Dio unico? E qui è molto interessante, perché il fratello chiede a Polemone, che era l'uomo più dotto della ragione, dice, senti, vai in carcere a convincere mia sorella, insomma, che... E fa questo Polemone, quindi l'uomo più dotto cerca di farla ragionare, quella non dice di no, perché sente dentro di sé come una presenza, no? Di un'istanza, qualcuno, ecco, di cui percepisce l'eco, che però riconosce questo qualcuno che è il Dio unico. Ecco, quindi fin qui cosa potremmo dire? Potremmo dire che la coscienza è testimone dell'esistenza di un Dio unico, del Dio creatore. Non so se... Il fatto che parli dell'eco è significativo, perché l'eco che cos'è? Quando noi... L'eco è la voce, no? È ciò che una persona ci dice. Noi, è la percezione di ciò che una persona ci dice, non direttamente, ma attraverso, diciamo, un contesto, un ambiente, no? Per cui la percezione di quello che uno ci dice attraverso l'eco dipende dall'acustica dell'ambiente, no? Magari se vado all'aperto e mi metto a gridare, quello che io dico si disperde. Magari se vado in un posto particolare, in una valle, quello che io dico mi viene, c'è l'eco. Allora, lui parla di eco proprio per dire che la coscienza testimonia a Dio, ma non è un oracolo, è una testimonianza che in qualche modo, lasciatemi passare la parola, filtra attraverso la nostra umanità, attraverso la nostra affettività. Riesco a spiegarmi perché è eco, eh? Quindi la coscienza mi testimonia che c'è Dio, c'è un essere assoluto. Io posso ignorare, cioè posso anche non ascoltarlo, ma non posso ignorare. Questa testimonianza però è una testimonianza che mi giunge attraverso anche la mia umanità, io la percepisco anche attraverso la mia affettività, perché se io obbedisco a questa voce, diciamo, mi sento un po' in pace, se disobbedisco mi sento qualcosa che mi rimorde. Quindi è una presenza che rende testimonianza di sé, ma attraverso la mia affettività, dei sentimenti. Ecco perché l'eco, ecco perché è importante la formazione, no? Perché l'eco dipende dall'acustica di un ambiente, quindi dipende dall'acustica interiore. Quindi già qui possiamo capire che cos'è la coscienza. Vedete, è, non è semplicemente la coscienza testimonianza di, del bene e del male, perché per Callista non è solo questione di dire offrire incenso è male, non offrirlo, anche se rischi la vita, è bene. È anche questo, ma prima di questo è la testimonianza di qualcuno, di Dio con una presenza. Ecco. Questa, diciamo, in questo racconto non è un racconto, perché qui c'è l'esperienza di Newman, forse un'esperienza non dico mistica che lui ha avuto, ma anche molto particolare. Forse normalmente per noi non è così esplicita la cosa, però è importante sapere questo, perché anche se non abbiamo la stessa chiarezza, evidenza di esperienza, sappiamo come orientarci. Ecco. E poi c'è un'altra cosa che succede sempre nel romanzo. Callista, appunto, mentre frequentava i cristiani, lei non era cristiana, tra l'altro c'è una frase, non so se è bella o cattiva, lei si era fatta questa idea: il cristianesimo è una cosa veramente bella, ma guardando i cristiani aveva capito che non si poteva vivere. Vabbè, è la sua conclusione. E per cui già comunque qualcosa l'aveva affascinata del cristianesimo, anche perché di passaggio era passato qualcuno un po' nell'anonimato, che poi vai a vedere era un vescovo, poi a vedere era Cipriano, eccetera. E questo uomo, che non si sapeva, anche un po' ci aveva nascosto, le aveva regalato una copia del Vangelo di Luca. A un certo punto, quando lei è in prigione, ormai decisa anche a morire, ma non sacrifica gli dèi, perché sente che deve obbedire a questo Dio, questa è la verità, non esistono gli dèi, Dio è uno solo, no? Se tu mi chiedi chi è questo Dio, io non è che ti sappia dire molte cose, so che c'è, questo è importante, io non vedo il suo volto in maniera nitida, ma per la sua presenza, quella la percepisco, la sento, è una mia esperienza, tu mi puoi dire che non è vero, ma io sento così, è una cosa molto personale ovviamente, no? E quindi percepisce, diciamo, il Dio unico, insomma, no? Allora a un certo punto comincia a leggere il Vangelo di San Luca, e il Vangelo, nel Vangelo, chi scopre? Attenzione, non scopre un messaggio etico, scopre la persona di Gesù. Su questo ci voglio tornare dopo, perché è molto importante. Quindi leggendo il Vangelo e vedendo la persona di Gesù dice: ma questo è quello che mi ha parlato, questo è quello che io cercavo anche senza vederlo, questo era quello che io ho udito ma non avevo identificato. Quindi attenzione, il Vangelo, cioè la rivelazione positiva, che cosa ha fatto? Non ha proiettato, introiettato Gesù nella coscienza, perché nella coscienza di Callista c'era già Gesù, ma il Vangelo ha, io uso questi due verbi, rilevato e rivelato. Allora, se voi entrate in una stanza un po' scura, dove c'è un po' poca luce, voi vedete un po', qui ci sono oggetti, quello è un esempio, un tavolo, se accendete una lampadina, il fascio di luce che cosa fa? Rileva dall'oscurità gli oggetti e ve li rivela, ve li fa vedere. Quindi in realtà La coscienza è la voce di Dio, del Dio unico, ma in realtà è anche la voce della parola di Dio, no? Del Verbo. Solo che è presente, ma non è mostrato, è udito, ma non è identificato. Ecco, ma c'è la rivelazione che te lo fa riconoscere pienamente. Questo spiega anche quello che Newman dice nella lettera al Duca di Norfolk, quando dice che la coscienza è l'originario vicario di Cristo. Non dice la coscienza dei cristiani, la coscienza di ogni uomo. Cioè, l'originario vicario, cioè chi è che fa le veci di Gesù per ogni uomo? La coscienza. Anche se l'uomo non lo sa, la rivelazione poi te lo esplicita. Quindi potremmo dire che la coscienza è la testimonianza dell'esistenza, della presenza di Dio, ma in maniera incoativa, iniziale, è anche la testimonianza del Dio che ha in porto di Gesù Cristo. La rivelazione poi questo te lo chiarisce e te lo esplicita. Ho detto poco sulla coscienza, ma non so, poi si potrebbero ovviamente dire anche molte cose, no? Una cosa però, vabbè, adesso mi fermo perché sennò voglio fare anche
se credo che la dica perché poi chiudiamo. Perché?
Va bene, sì.
A Genova a quest'ora girano già i lupi, okay. A mangiare quelli che sono messi a cena.
Va bene, allora voglio dire solo questo. Allora, quando parliamo della formazione della coscienza, intanto vi direi state attenti. In questo esempio che vi ho parlato di Callista, avete notato che c'è un passaggio. Prima Callista c'è la sua coscienza nella quale percepisce l'esistenza, la coscienza gli testimonia l'esistenza del Dio unico, potremmo dire Dio creatore. Poi non è che ha un'altra coscienza, è sempre la stessa coscienza, ma grazie alla rivelazione questo Dio è chiaro che è il Dio di Gesù Cristo. Per cui non è più solo testimone di Dio, ma il Dio che Gesù ci ha rivelato. Allora, io direi che noi dovremmo imparare come cristiani non più parlare solo della coscienza, ma della coscienza cristiana. Non so se mi sono spiegato. E allora, quando si parla della formazione della coscienza cristiana, se la coscienza mi è testimone di Gesù Cristo, formarla significa aiutarla ad essere una testimone sempre più chiara, sempre più limpida di Gesù Cristo. Fare in modo che quest'eco, che la coscienza, come dire, assicuri l'acustica migliore perché io poi possa riconoscere la voce di Gesù Cristo, no? E qui ci sono tutta una serie, un cammino che in realtà poi non è altro che un cammino di familiarità con Gesù, di conformità a Gesù, ecco, quindi servendomi anche della parola di Dio, della preghiera, eccetera, eccetera. Per cui formare la coscienza cristiana è appunto fare in modo che il proprio cuore, la propria interiorità, quindi la propria vita, diventi, diciamo così, questo luogo con un'acustica sempre più migliore, in modo che la presenza di Gesù, non solo di Dio, ma il Dio di Gesù Cristo, ecco, possa essere percepita sempre più chiaramente, sempre più nitidamente. Grazie per l'ascolto, perché ascoltare
anche l'acustica, abbiamo detto, in un posto che di acustica sappiamo tutti bene essere uno dei migliori di Genova. Quindi, anche ascoltare certe cose in certi luoghi ci può aiutare a mettere a fuoco meglio attraverso l'immagine la realtà. Padre Nea, ci dici qualcosa? Allora ci salutiamo e rimanete collegati per sapere i prossimi incontri. Il prossimo incontro musicale certamente il 1° novembre alle 16:40.
Guarda, mi piace, è molto bello.